prima di cominciare ho scoperto con mia somma, come dire, ansia, angoscia, che il giorno 5 aprile, il 5 aprile, martedì, sempre di martedì, il 5 aprile comincia la seconda serie delle relazioni, conferenza sul male. 4 avevo fatto l'anno scorso, 4 finisco, quello che io pensavo di cominciare, che cominciasse il 12, e allora sono angosciata, non me l'aspettavo. Vabbè, comunque insomma, è tutto. Vabbè, fino a un certo punto. Così. Vabbè, speriamo bene. E speriamo bene anche stasera, perché questo autore, Carl Schmitt, di cui vi dico 1888-1985, quindi è morto a 97 anni, e Carlo Galli, che è il suo storico del diritto, della filosofia del diritto, e grande storico di Schmitt, ha detto tutte le persone cattive, cioè la conferma che i cattivi vivono a lungo. Ecco così, non so perché ha detto che è cattivo, non so, certamente dunque, è un personaggio controverso. Ecco, vi dicevo che avevo una certa ansia perché non è un filosofo, è un giurista, è uno studioso di diritto, in particolare costituzionale, è un filosofo, semmai ha fatto una storia del diritto e così via, e quindi non è il mio campo, ecco, non è la mia disciplina, e ho fatto fatica a leggerlo proprio perché bisogna avere padronanza del linguaggio giuridico. E quindi così spero di cavarmela lo stesso. Ma perché è stato messo Carl Schmitt? Perché ho voluto introdurlo? Perché se si parla di potere bisogna in qualche maniera accennarne, perché Carl Schmitt è stato un grande giurista nazista, insomma comunque grande reazionario, è stato anche accusato, no, come complice durante il Terzo Reich, no? di crimini, anche se non ha commesso nessun crimine, comunque come tutti gli tanti intellettuali, no, che hanno partecipato al Terzo Reich, e così è stato un anno e mezzo anche in prigione, e poi uscito, ha perso la cattedra, è vissuto di pensione nel suo paesello, di cui adesso non ricordo il nome, tipo Petersberg, una cosa del genere. E insomma è stato dimenticato fino a un certo periodo, e a un certo periodo dagli anni 60 in poi è stato pian pianino riscoperto, e poi è stato chiamato ovunque a fare conferenze. È un uomo vicino al potere, affascinato dal potere, studioso del potere. Ecco, per questo l'ho messo, mi sembrava che fosse importante parlarne. Allora, era cattolico di formazione, e l'impressione che io ho avuto nel leggere i testi di una persona tanto di un'intelligenza straordinaria, molto molto acuto, molto sottile, molto padrone insomma della sua, ovviamente della sua materia, che ha anche delle simpatie, e simpatie per chi? Per tutti gli studiosi della sovranità assoluta, quindi in particolare per Hobbes, e poi, essendo egli un cattolico, ha una grande simpatia per i politici della restaurazione, De Maistre, De Bonald. Ha scritto un libricino curioso ma interessante sul Donoso Cortese, che è appunto del genere, che fa parte di questa schiera di questi cattolici conservatori, anzi cos'è, cattolici molto reazionari, non solo semplicemente conservatori, che hanno visto un grande pericolo nel liberalismo, no? Nelle teorie politiche eccetera, e in particolare Donoso Cortés ha associato, primo a farlo, il liberalismo con il socialismo a venire, quindi come una specie di demone, no? Che bisognava assolutamente esorcizzare attraverso la dittatura. Ecco, ha queste simpatie ed è stato, cioè, ecco, un'impressione che ho anche avuto di una persona così leggendo, non so perché, perché quando si leggono degli autori qualcosa, come dire, si penetra della loro meta. Ecco, di Schmitt ho avuto l'impressione di una persona molto opportunista e che si lascia, come dire, andare, che si lascia prendere dagli eventi. E difatti lui stesso lo dice, invece è uscito l'anno scorso un libro dal titolo Imperium, che dà il titolo alla conferenza, che riporta un'intervista che gli ha fatto alla radio, diverse giornate, insomma, un'intervista durata molte ore che poi è stata trasmessa alla radio tedesca, in cui dice che lui, filosofo della decisione, che passa per l'appunto per un decisionista puro, in realtà non ha deciso niente. Non ha deciso niente. E cos'è che non ha deciso? Non ha deciso di fare gli studi giuridici, nel senso che era di famiglia modesta, ha fatto gli studi, diciamo, in un collegio di cattolico, ed era bravo ovviamente nelle lingue classiche, in filosofia, e non avrebbe voluto studiare e fare filosofia, ma aveva tre parenti, tre zii, fra vescovi, cardinali, insomma robe di questo genere, e che uno di quali l'ha sconsigliato, dicendo, come giurista, come studioso di diritto avrebbe potuto fare carriera, come filosofo proprio niente, sarebbe morto di fame. E così lui, con questa pulce in testa, è andato all'università, non mi ricordo neanche dove, credo, scusatemi, ma non me lo ricordo proprio. Ci sono, racconta che c'erano tante file di studenti, vari sportelli per l'iscrizione, e prende la fila per giurisprudenza e così va. E anche quando racconta la sua compromissione con il perché, insomma, è diventato nazista perché ha preso la tessera, racconta come la conclusione di una serie di tante piccole decisioni, di tanti eventi che lo hanno in qualche maniera trascinato. Ecco, Carl Schmitt è senz'altro uno che non prende una posizione netta, ma che si adatta e che in qualche maniera legittima il presente. Ecco, questa è l'impressione che io ho avuto. Ecco, vorrei parlare di questo suo percorso nazi, cioè dalla Repubblica di Weimar al nazismo, perché è interessante. Egli fu amico di von Schleicher, che è stato l'ultimo cancelliere prima di Hitler, che poi fu ucciso, lui e la moglie, durante la notte dei lunghi coltelli, quindi nel luglio del 1934. Fu amico di Johannes Popitz, che fu impiccato a seguito dell'operazione Valkyria, e comunque fu amico di questi due, fu protetto da Göring, aveva delle entrature, come si dice. Egli si fece notare soprattutto quando nel 32 ci fu un processo a Lipsia, alla Corte Costituzionale, contro la decisione di von Papen, che aveva commissariato la Prussia. Aveva commissariato la Prussia nel senso che aveva istituito uno stato di emergenza perché in Prussia c'erano dei movimenti di continuo conflitto tra partito comunista e partito nazionalsocialista. E la tesi di Schmidt era che era giustificata questo commissariamento, perdono un processo, e nel senso che la Prussia che aveva era andata, si era appellata alla Corte Costituzionale, appunto vince, e Schmidt come consulente della Reich di von Papen perde il processo. Ma la sua tesi era una tesi che giustifica in questa maniera, che si trattava di salvaguardare il nucleo fondamentale della Costituzione. Cioè il fatto, e questo era un fatto concreto dell'epoca, che la Costituzione non potesse in nessun modo venire colpita, stravolta da una maggioranza parlamentare. E il Partito Nazionale Socialista aveva il 37% dei voti e si apprestava come maggioranza ad avere, no, a stravolgere la Costituzione. Quindi in questo caso nel 1932 lui come consulente giuridico, esperto di diritto costituzionale e a favore della Costituzione, per salvaguardare a difesa dello Stato che opera commissariando la Prussia, ex articolo 48, e perché non da un punto di vista legale è inaccettabile che una maggioranza parlamentare diventi sovrana, cioè che il Parlamento sia, no, ribalti la Costituzione. Ecco, i liberali democratici si scagliavano contro di lui e lo definivano il volto colto e raziocinante della reazione. Ecco, von Papen dovette dimettersi e lo sostituì Schleicher. Schleicher, il quale a sua volta, per salvaguardare il Reich, prospettò che la necessità di misure d'emergenza, sempre ex articolo 48 della Costituzione di Weimar, e avendo presenti proprio le tesi di Schmidt. Però Hindenburg, che era il presidente della Repubblica, aveva 85 anni, era vecchio, dice Schmidt, raccontando un po' come sono andate le cose, ed era così particolarmente ansioso, insomma non accetta e quindi Schleicher è costretto a dimettersi, va al potere, viene chiamato a sostituirlo Hitler. E con Hitler la Repubblica di Weimar si è suicidata. Allora il bello è che dice Schmidt che Hitler applica la Costituzione di Weimar per suicidare Weimar, nel senso che proprio Hitler si appoggia all'articolo 48 per eliminare la legislazione contro la stessa Costituzione di Weimar, per eliminare tutta la legislazione di Weimar. E a questo punto che Schmidt si avvicina al partito, lui non era mai stato appunto così, era sempre stato come dire neutrale, e raccontando alla domanda appunto che gli viene fatta, ma perché, come mai hai deciso, cosa è successo, cerca di essere molto sincero e racconta eventi, non dà una spiegazione generica, racconta semplicemente degli eventi, e gli eventi sono questi: intanto che è chiamato a Colonia a sostituire la cattedra di diritto costituzionale di Kelsen, e che la cosa gli faceva piacere, non che gli facesse piacere sostituire Kelsen ma avere la cattedra. Poi è stato chiamato a Berlino da Opitz come consulente, poi aveva amicizie altolocate, poi si è trovato una volta a pranzo con tutto quello che lui definisce lo stato hegeliano, e cioè i più alti gradi dell'esercito e dell'amministrazione, quelli che per Hegel costituivano concretamente lo Stato, e la cosa insomma gli faceva piacere, no, di essere in mezzo a questa gente, un pranzo nel quale doveva parlare Hitler. Quindi siamo nel 1933, nell'aprile del, o fine marzo 1933, e insomma era la prima volta che incontrava Hitler, che lo vedeva, e da un lato un certo Hitler che doveva parlare, insomma non riusciva a scaldare i cuori, non si capiva bene. D'altro lato però ha avuto, ci dà questa immagine di Hitler come di un toro nella corrida, e racconta come poi sua figlia sposa un giurista di Barcellona, no, spagnolo, e quindi lui ha visto le corride. Allora dice che i tori sono tenuti per una settimana o più al buio, e poi il giorno della corrida li buttano nell'arena, e questo toro deve insomma adattare lo sguardo a una situazione di luce completamente nuova, con il toreador, con quelli che hanno le cose da, sì, e insomma in sostanza anche con, in uno stato, scusate il linguaggio antropomorfico, in uno stato d'animo, ecco, di paura per la sopravvivenza, no? E allora lui dice che il toro, ha visto il toro, ha in quel caso uno sguardo, l'occhio del toro omicida. Ecco, e racconta questo, no, per raccontare, dice, l'impressione che gli ha fatto Hitler, cioè colui che è disposto, insomma, per la sopravvivenza, uno sguardo omicida. Mi ha impressionato, ecco, perché, ecco, per ambizione, perché quindi si è avvicinato per ambizione, per prestigio, per paura, e poi perché è affascinato dal potere, perché è vicino al potere, è un protetto di Göring. Göring, insomma, era importante, ecco. Ed è anche interessante, adesso faccio, prendo una parentesi, che nel 1954, quando poi ormai, cioè senza la cattedra, praticamente pensionato nel suo paesello, si può dedicare alle cose che gli piacciono, e scrive nel 1954 un dialogo che è edito da Delphi sul potere. C'è Schmitt, è uno studente. E allora in questo dialogo del potere racconta che il potere consiste nell'anticamera, e cioè il potere è circondato, al potere si accede attraverso una porta, un corridoio e le persone che sono lì intorno, no? E si vede che lui l'ha conosciuta questa situazione. E racconta due episodi, uno vero e uno preso da Schiller, da Don Carlos di Schiller, in cui si è messo in primo piano questo fatto dell'anticamera del potere e del potere come anticamera. Per quanto riguarda Bismarck, lo sappiamo che Bismarck ha dato le dimissioni perché Bismarck non voleva avere l'accesso alle informazioni, a tutte le informazioni, e non voleva, per primo, e non voleva mai che Federico Guglielmo II, che è il figlio del Federico Guglielmo I, che era il re del quale lui era stato per 20 anni cancelliere, ecco, il figlio, ecco, non voleva che il figlio fosse a conoscenza di informazioni se non in presenza sua di Bismarck. Quando capisce che invece Federico Guglielmo II ha delle informazioni di cui lui, Bismarck, non era a conoscenza, ha capito che era finita e ha dato le dimissioni. Uno. E poi le racconto, visto di Schiller, del Marchese di Posa, racconto perché è simpatico, il Marchese di Posa, c'è Don Carlos, di Schiller c'è anche l'opera di Verdi, no? E allora c'è Filippo II, la storia del Don Carlos, figlio di Filippo II, che pone il tema di chi accede al re. Al re, a Filippo II, hanno l'accesso solo due persone, il Duca d'Alba, che è il Duca delle Fiandre, no? E il Grande Inquisitore. E a un certo punto interviene un terzo, appunto il Marchese di Posa. Filippo II dice, parole di Schiller, il Marchese si è messo in futuro e senza annuncio. Quindi significa questo accesso privilegiato al potere, no? E a questo punto il grande inquisitore, cioè il confessore, dice al Duca d'Alba, i nostri tempi sono tramontati. In realtà il Marchese di Posa, nel momento in cui viene ammesso al potere, ha segnato la sua fine perché viene ucciso e quindi il grande inquisitore e il Duca d'Alba, no, mantengono l'anticamera del potere. Bene, Schmitt, cos'è Schmitt? Schmitt è un consigliere del principe, è un consigliere del principe. La sua tessera era la 2.098.860 del 1 maggio del 1933. E come consulente del principe doveva necessariamente avere la tessera, ecco, come consulente del principe elabora, cioè assieme ad altri ovviamente, una legge fondamentale, che è la legge sui luogotenenti. La legge sui luogotenenti segna il passaggio dall'ex Repubblica di Weimar a uno Stato che si avvia a essere totalitario, dittatoriale. E la legge sui luogotenenti è la legge che abolisce i parlamenti degli stati federali, non tranne che della Prussia. Il luogotenente prussiano è il cancelliere stesso o il vice cancelliere, che in quel caso era Göring. E la seconda legge che fa, che aiuta insomma, a scrivere, è la legge sul Consiglio di Stato, sulle orme un po' del Consiglio di Stato fascista, ed egli fece parte del Consiglio di Stato prussiano. Ecco, sono due leggi queste che puntano sulla unità del Reich contro, no, lo Stato federale della Repubblica di Weimar. Poi ebbe la cattedra ovviamente a Berlino di diritto costituzionale, poi fu direttore della grandissima, importantissima rivista, la Deutsche Juristen Zeitung, che è la rivista dei giuristi tedeschi, e poi ebbe il coordinamento dei docenti universitari, e poi era amico di Poppitz, amico di Göring, eccetera. Ecco, durante il periodo attivo, di attività proprio sotto il nazismo, quindi partecipe, ecco, dello Stato nazista, scrisse i suoi libri, i suoi saggi, non sono libri, i suoi saggi e articoli nazisti. Né prima né dopo egli scrisse cose naziste, invece in questo periodo scrisse questo famoso Stato, Movimento e Popolo, scrisse la terza edizione del concetto di politico, che è un insieme di scritti pre del 32, 31, 32 e così, e cioè li rivede. E poi scrisse questo piccoli articoli nel 1935 che legittimano le leggi di Norimberga. Ecco, c'è un libro del Melangolo di Yves Charles Zorka, che scrive dal titolo Un dettaglio nazista nel pensiero politico di Carl Schmitt. Di questo dettaglio nazista sono appunto questi due piccoli articoletti di legittimazione delle leggi di Norimberga, quelle contro gli ebrei, no? Che si chiama la Costituzione della Libertà del 1935, l'altra la riserva dell'ordine pubblico e così via. Poi c'è un altro articolo estremamente compromesso, che è più compromesso con l'ideologia nazista, ed è dal titolo Il Führer stützt, protegge da sorte il diritto. È un testo che legittima le giornate di luglio del 1934, le giornate tra la fine di giugno e le prime di luglio, in cui furono uccise e fatte fuori tutte le SA per alto tradimento, o comunque un movimento di sinistra che era di ostacolo alla costruzione di uno Stato così anche così accettato dagli alti gradi dell'esercito, oltre che ovviamente dall'ordine giudiziario e dagli interessi economici. Ecco, e dal punto di vista di Schmitt, ecco, ovviamente fa impressione questo autore che legittima questo eccidio, perché un vero e proprio eccidio è stato, no? Però dal punto di vista di Schmitt c'è qualcosa, c'è un nucleo di verità. Di nucleo di verità nel senso che per Schmitt ci deve essere un sovrano assoluto che decide, ci deve essere un sovrano assoluto che decide. E in questo caso è il Führer che è il giudice supremo e che il giudice supremo che stabilisce in maniera appunto decidendo, che stabilisce avendo la sovranità assoluta chi è nemico e chi è nemico dello Stato. Discrimina quindi fra amico e nemico, e sulla base della discriminazione che egli in quanto sovrano assoluto è, ecco, in base a questa discriminazione può far fuori tutti i nemici. E colui che, proprio in virtù di questa detenzione della sovranità, ecco, unifica il diritto legale con il diritto materiale, cioè unifica ciò che dice la legge con i comportamenti reali, völkisch, no? Del popolo. Ecco, unificazione che è fondamentale dopo la Repubblica di Weimar, che avendo un impianto liberal-democratico invece separava legalità da popolo, legalità da comportamento, Stato da libertà. Cioè senz'altro si può dire che Schmitt sia stato sempre, sempre contro la liberal-democrazia. Il pensiero liberale ha sempre detestato il pensiero liberale, proprio perché è un pensiero che divide appunto lo Stato dalla società, il borghese dal cittadino, l'economia dalla politica, no? È un pensiero duale, l'esecutivo dal legislativo, un pensiero in cui non si capisce bene chi è sovrano, e crea confusione e più che altro inoltre è profondamente ipocrita. Ecco, senz'altro Schmitt ha la schiettezza di dire dove sta l'ipocrisia nel pensiero liberale e anche in tutti i concetti che verranno dopo, dopo la prima guerra mondiale, con i trattati di Versailles e poi anche dopo la seconda guerra mondiale, quando si parla di umanità. Allora, la, Questo, insomma, bene, continuo un pochino con le sue vicende, devo fare il preso perché ho tanta roba. Allora, nel 1935 un suo amico che era andato in Svizzera, aveva dovuto emigrare come tanti intellettuali, eccetera, Voldemar Guillaume, scrive degli articoli che vengono riprodotti dalle riviste giovanili del Partito Nazional Socialista, e in questi articoli rimprovera a Schmitt di aver avuto un interesse per Marx, di essere stato freddo nei confronti delle teorie razziali, la sua matrice cattolica, di aver avuto in passato amici ebrei. Ecco, cosa sta succedendo? Sta succedendo che in effetti, a parte Göring, a parte Popitz, a parte qualcuno, insomma, il partito diffidava di lui, diffidava anche perché era cattolico. Diffidava perché era cattolico e perché tutto sommato lo considerava opportunista. Ecco, e dovendo egli difendersi, non dimentichiamo che è un regime di terrore quello nazista, quindi lui dovendo difendersi diventa sempre più radicale, e andando anche contro se stesso, contro un carattere che è piuttosto scettico e piuttosto freddo. Nel 36, nell'estate del 36, fu sottoposto a vigilanza attiva e fu creato, come dire, cioè venne posto, fu indagato, ecco, fu in un certo senso indagato da Reinhold Höhn, che era un docente di diritto costituzionale, che era stato smittiano all'inizio, aveva subito il fascino di Schmitt perché, cioè, indubbiamente era un grande giurista, ma che questo governo si era avvicinato sempre di più al partito e ambiva a prendere il posto di Schmitt. E quindi nel novembre del 1936 gli viene tolte vengono tolte tutti gli incarichi, più o meno tutti gli incarichi, vengono diffusi degli articoli senza non firmati, che mettono in risalto il suo aspetto eccentrico rispetto al regime, all'ideologia di regime. Vengono soprattutto ricordate i suoi passati, la sua matrice cattolica, viene ricordata questa frase, no, che lui avrebbe pronunciato in passato, cioè questa: a ogni mutamento della situazione politica tutti i principi sembrano cambiare ad eccezione di uno, il potere del cattolicesimo. Ecco, gli viene rimproverato questo, viene accusato di aver avuto amicizie con esponenti cattolici vicino al Vaticano, con i gesuiti, c'era il problema del complotto, si pensava a un complotto dei gesuiti contro il regime, insomma, chi è stato che ha diffuso tutte queste voci, non sappiamo di preciso, forse Matthäus Ziegler, che è un teologo evangelico che era vicino a Rosenberg. Fatto sta che, insomma, le fortune di Schmitt terminano nel 1936, e lui, avendo perduto tutti gli incarichi tranne quello di professore all'Università di Berlino, manterrà la cattedra e basta, insomma, queste sono le sue, come dire, compromissioni con il regime nazista. E così si mette a studiare Hobbes, si mette a studiare le sue cose. Ecco, adesso mi rimane detto questo, vorrei parlare di tre scritti. Quando in queste interviste alla radio, insomma, gli viene chiesto di quale opere lui salva, quale opere lui ritiene le più importanti, lui dice quella su Hobbes e poi il Nemesis della Terra. Ecco, io vorrei parlare del nome della terra per ultimo, ma i suoi scritti più famosi, che sono quelli del 31, 32, 33, prima di diventare nazista, che sono appunto scritti, editi dal Mulino col titolo Le categorie del politico, e sono diversi saggi che sono interessanti. Ecco, qui cominciano, questo primo saggio si chiama appunto, si intitola La categoria del politico, e comincia così. La sovranità, dice, sovrano e chi decide sullo stato di eccezione. Ecco, questo capitoletto si riprende le tesi di Baudin, che aveva scritto nella seconda metà del Cinquecento sullo stato assoluto, e lo stato assoluto, il monarca assoluto, il sovrano assoluto è colui che è assoluto nel senso che è sciolto dal rispetto delle leggi e che quindi può decidere autonomamente. Lo stato di eccezione. Ecco, in particolare il sovrano e chi decide, si tratta di sapere questo chi. Perché Schmitt è allergico ed è contrario a tutti i formalismi giuridici e alla dottrina positivistica del positivismo giuridico di Hans Kelsen, che dice che la sovranità è nella norma, non solo la Costituzione ma gli istituti giuridici. E invece Schmitt vuole sempre sapere chi, in termini proprio di uomini con le gambe, le persone in carne ed ossa, chi è il detentore della sovranità, perché come dice appunto c'è sempre qualcuno, c'è sempre una persona. A lui interessa questo. Allora, chi decide sullo stato di sovranità, sullo stato di eccezione, è proprio un'analisi del problema dell'articolo 48 della Costituzione di Weimar, che pone delle norme che dice, sono per questo, dà delle norme in base alle quali si può proclamare lo stato di eccezione. Ma se ci sono delle norme, dice Schmitt, che stabiliscono lo stato di eccezione, ecco, la sovranità non è più sovrana. Perché il sovrano è chi ha una competenza, dice, illimitata. Cioè è colui che è in grado di sospendere l'ordinamento giuridico. Allora, in questo caso, proprio nel caso in cui esiste un sovrano che ha una competenza illimitata, che stabilisce la sospensione dell'ordinamento giuridico, ecco, in questo caso non c'è più il diritto, viene meno il diritto, ma si mantiene lo Stato. Si mantiene lo Stato perché il diritto e dovere del sovrano è mantenere lo Stato. Cioè, questa è la lezione di Machiavelli, che sarà la lezione poi di Hobbes, che è quella che il dovere dello Stato è mantenere se stesso. Insomma, non c'è nessun altro compito che lo Stato abbia se non mantenere se stesso. E difatti, il fatto che Hindenburg non abbia voluto porre lo Stato, no? Non abbia voluto porre l'articolo 48, no? Lo Stato d'eccezione, questo ha significato la fine dello Stato di Weimar. Ecco. Ecco, la decisione quindi, in quanto decisione, secondo Schmitt, non può essere normata, non può avere come fondamento una norma, perché deve essere libera da ogni norma, deve essere per l'appunto assoluta. Assoluta perché la decisione si determina da sé, dice, è determinante di per sé. La decisione, dal punto di vista normativo, nasce da un nulla normativo, cioè da un vuoto normativo. La decisione non ha contenuto normativo. Solo in questo senso si può parlare di sovrano. Cioè il sovrano è colui che stabilisce lo stato di d'eccezione con una decisione libera e autonoma, sciolta da qualsiasi contenuto normativo. Allora il problema del sovrano diventa un problema di competenza, cioè diventa non più un problema di norme, ma un problema di chi è il sovrano. E Smith, seguace di Hobbes, afferma appunto con Hobbes che non si può mai e poi mai separare la decisione dalla persona che decide, cioè il diritto, dice, il potere è sempre sulle gambe degli uomini, cammina sempre sulle gambe degli uomini, in termini politici, proprio termine comando, diritto, potere, riguardano sempre e soltanto persone fisiche. E quindi chi decide? Ecco che si capisce un pochino perché diventa, cioè legittima il potere nazista, perché c'è una guida, c'è un Führer che decide. Con questa posizione assolutistica, decisionistica, ecco, Smith vede un'analogia fra la politica e la teologia. Non è un caso che tutti i sovrani assoluti si sentono legittimati da Dio. E non solo, ma l'analogia fra politica e teologia, che era già stata vista da Leibniz, nasce dal fatto che esiste una ratio, cioè una ratio teologica, un diritto, poi una ratio naturale, un diritto naturale da un lato, e dall'altro lato un testo scritto, una scrittura, la Bibbia e il libro delle leggi. Ecco, questa analogia, questo collegamento tra la politica e la teologia, e la teologia danno l'idea del fatto che il politico per Smith è onnipotente. Il legislatore moderno deriva la sua legittimità, la sua onnipotenza dalla teologia. Non solo, e questo perché? Perché sia per la teologia sia per tutti gli studiosi del potere, in senso di assolutismo del potere, l'uomo è cattivo. L'uomo è cattivo e va governato. L'uomo è talmente cattivo che è come una nave, appunto l'umanità è come una nave sballottata, no? Dal mare di qua e di là, costituita da una ciurma sediziosa, soggetta al peccato, insomma, che solamente un potere forte può eventualmente dirigere, un potere forte che può anche mandarlo a mare se Dio vuole. Ecco, se Dio vuole. Ecco, invece il liberalismo non ha questa posizione, per il liberalismo si deve tutto discutere, no? Allora, dice Smith, se noi il liberalismo è impotente perché è irresoluto, e perché se si tratta di decidere fra Barabba e Cristo, che fa il liberalismo? Istituisce una commissione d'inchiesta oppure aggiorna la seduta e deve discutere, ma col liberalismo di fatto si producono quei difetti e quelle problematiche e quelle negatività politico-sociali che vorrebbe in realtà governare. Per esempio, vuole un potere privo di potere, cioè vuole un monarca privo di potere, e quindi c'è sempre qualcuno che ha di straforo un potere. vuole la libertà e l'uguaglianza, ma esercita, cioè produce una forte disuguaglianza, elimina l'aristocrazia cettuale del ceto, ma accetta e lascia stare un'aristocrazia del denaro. Cosa vuole? Non vuole nella sovranità, non vuole nel popolo, è oscillante e in quanto tale fa solo che danno, fa solo che danno. Ecco, e quindi l'idea è che, come dice Donoso Cortés, ci vuole una bella dittatura, che è l'opposto della discussione. Allora, detto questo, sul sovrano, che cosa si intende per politica, il politico? Allora, il politico, che è un concetto ampio, no? Che è un concetto che riguarda il governo politico di uno Stato. Ecco, ci sono delle categorie specifiche del politico che sono nemico, amico e nemico. Smith dice, esattamente come in estetica le categorie sono bello e brutto e in etica le categorie sono buono e cattivo, così anche per parlare del politico le categorie sono amico e nemico. Allora, amico e nemico che non va inteso mai in senso moralistico. Che cos'è questo nemico? Il nemico è questa distinzione, cioè l'estremo grado di intensità di unione o di separazione di un'associazione o di una dissociazione, cioè il grado più estremo di unificazione di un gruppo di individui è l'avere un nemico. E il grado estremo di dissociazione di un gruppo è quando appunto non c'è un nemico. Ma che cos'è questo amico-nemico? Il nemico non è un cattivo, no? Non ha una connotazione. Ecco, qui è sottile il discorso di Smith, perché qui ci può passare veramente di tutto. Allora, il nemico è der Fremde, l'altro. Il nemico è l'estraneo, l'altro. L'altro, colui che rischia di minacciare, colui che minaccia l'unitarietà di un gruppo. Ed ecco che con questo altro, cioè, è facile poi far passare, no? L'altro razziale, l'ebreo, il comunista, qualsiasi cosa, l'altro. Proprio der Fremde, che diventa nemico. Allora, continuando sempre nell'analisi di questo articoletto, dice Smith che per il liberalismo il nemico è nato in economia. Cioè il concorrente. Il nemico può essere il discorsante nel Parlamento, no? La dialettica parlamentare, i vari partiti. Allora, il pluralismo partitico fa solo che confusione. La concorrenza in economia separa la società dal politico in quanto tale. Invece per Smith il nemico è un insieme di uomini che combatte e si contrappone a un altro raggruppamento umano ed è sempre soltanto un nemico pubblico, è quello che viene chiamato hostis. Egli dice inoltre che tutti i concetti politici sono tutti concetti polemici, polemici nel senso da polemos, da guerra. Quindi lo sfondo della politica è la guerra, il che adesso mi viene in mente che nel dialogo di Protagora di Platone, che c'è il mito di Prometeo che distribuisce il fuoco e che a un certo punto bisogna a tutti quanti, viene, gli animali, viene distribuito tutte le cose, l'uomo rimane nudo e crudo, cosa diamo? Prometeo gli dà il fuoco, però gli uomini fanno la guerra lo stesso, allora si domanda, più messo la domanda a Giove, ma cosa facciamo? No? Distribuiamo l'arte politica che è una aspetto o viceversa della guerra, o la guerra è un momento della politica, cioè in questo dialogo guerra e politica sono sullo stesso piano. Ecco, quindi tutti i concetti politici sono polemici, cioè hanno come sfondo la guerra. C'è sempre una conflittualità, dice, concreta, la cui conseguenza estrema è proprio questo raggruppamento amico-nemico. Amico è la comunità ovviamente che è unita, e nemico è quello che è al di fuori della comunità. Questo è un estremo, però tutti i termini come Stato, Repubblica, società, classe, dittatura, assolutismo, eccetera, sono, dice, incompatibili se non si sa in concreto chi viene colpito, chi viene negato, chi viene contrastato, chi viene, per l'appunto, negato, contrastato attraverso i termini che vengono usati. Per esempio, ovviamente, la Repubblica contrasta la monarchia, la classe, no? Contrasta un'altra classe, la dittatura contrasta la democrazia. Allora, tutti i termini politici sono tutti termini polemici, anche la stessa parola politico, dice Smith, è polemico. No? Ha in sé la lotta, ha in sé la lotta. E se si ha in sé la lotta, cosa significa? Che la politica ha a che fare sempre con un polemos, con una guerra, che se interna è guerra civile, se esterna è guerra e guerra, che è sempre presupposta, sta sullo sfondo. Se non fosse così, se ci fosse un mondo tutto pacificato, ecco, non si potrebbe chiedere il sacrificio agli uomini, non si potrebbe chiedere a delle persone, militari per esempio, di andare a uccidere altri uomini. Non avrebbe nessun senso. E quindi la guerra va sempre presupposta indipendentemente dai motivi per cui si fa guerra. Poi, sempre in questo testo, sui concetti del politico, fa una critica al patto, devo far veloce, Kellogg del 28, mostrandone appunto l'ipocrisia e la vanità in un certo senso. Questo è il patto Kellogg del 28, è un patto in cui si stabilisce che la guerra come strumento di politica nazionale va negata. Cioè, allora cosa dice Schmitt, che dice una gran cretinata, insomma, questa cosa qua? Intanto perché il patto Kellogg del 28 non rinuncia alla guerra in politica internazionale, poi non rinuncia alla guerra, non combatte la guerra in generale, poi fa talmente tante riserve che sono riserve normative che quindi stabiliscono quando si fa la guerra, poi esiste sempre uno Stato indipendente che deve decidere quando valgono le riserve per fare la guerra, perché se fosse qualche altro Stato a decidere, lo Stato non sarebbe uno Stato indipendente, e poi non si può bandire le guerre in generale. Ecco, tutti quelli che parlano, qui introduce la critica al concetto di umanità, e questo a partire dall'analisi che gli fece sui trattati di Versailles. Tutti quelli che parlano di umanità, il concetto di umanità è un concetto non politico, perché l'umanità esclude evidentemente da sé il nemico, perché il nemico è sempre qualcuno che si contrappone. Invece il concetto di umanità è universale, l'umanità è tutta l'umanità, non è una parte dell'umanità, una parte no. Ecco che questo è un concetto non politico. Quando si ha a che fare con concetti non politici, secondo Smith si fa una grande confusione e si contrabbandano cose politiche, no, con parole, c'è uno scollamento tra parole e fatti, e in questo c'è la sua anti-ipocrisia. Per esempio, lui dice che è un concetto adatto per espansioni imperialistiche, soprattutto economiche, e cita Proudhon. Dice: chi parla di umanità, Proudhon, chi parla di umanità vuol trarvi in inganno. Ecco, qual è la conseguenza? La conseguenza poi di, cioè che quando si parla di umanità, non essendoci un nemico, allora, ma siccome poi concretamente di fatto c'è sempre un nemico, no? Questo nemico è fuori dall'umanità e quindi è disumano. E se il lato estremo, no, se fa parte del non umano, è inumano, può essere sterminato. Ecco che lui vede il pericolo della impolitica, della non politica, di concetti appunto non politici, perché se io utilizzo il concetto di amico-nemico, che sono concetti per appunto politici, sono in grado di fare una guerra giusta secondo, non giusta secondo la motivazione, non ha importanza, ma giusta secondo le regole della guerra fra pari, fra stati che si riconoscono come nemici e che quindi facendo la guerra l'unico rischio è che si perde la guerra ma poi si fa la pace. E Schmitt ha in mente proprio le guerre ottocentesche, e le guerre che sono gareggiate come duelli, dove ci sono gli eserciti che si scontrano, che hanno delle regole, dove poi i trattati di pace mettevano sullo stesso tavolo vinti e vincitori sempre alla pari. Quando, cos'era, Talleyrand, nel 1815 al congresso di Vienna, Talleyrand ormai vecchio, ministro degli esteri, aveva fatte di tutto e di più, ecco che aveva perso la guerra, Napoleone con la battaglia di Waterloo che perde la guerra, ecco Talleyrand al congresso di Vienna era un pari e dettava le condizioni. I tedeschi col trattato di Versailles erano ammessi al tavolo ma in silenzio, non potevano parlare. Nella seconda guerra mondiale poi i trattati sono stati fatti senza, no? Solo dei vinti senza, solo dei vincitori senza i vinti. Ecco, questo è il pericolo in sostanza. Questo è il pericolo in sostanza per Schmitt del non uso di concetti politici, che sono concetti che implicano sì la guerra, ma guerra politica, no? Una guerra politica dove tutti sono sullo stesso piano. Mentre la prima guerra mondiale è la prima guerra dove il nemico va distrutto, diventa l'altro, il disumano, e la seconda guerra mondiale poi, no? C'è l'idea che il nemico vada appunto eliminato completamente. Un altro, niente, non salto questo trattatello del nazi, che è il movimento Stato e Popolo, e vi parlo invece di quest'altro libro, ci metto poco, il Nomos della Terra, che è del 50, che però, come dire, è una rielaborazione di altri testi, nel senso che una volta che egli non ebbe più incarichi e di tipo per l'appunto politici o dovete condurre una vita semplicemente solo privata, ecco, non solo si dedicò ad Hobbes, ma si dedicò anche col tempo, anche dopo la guerra, al diritto internazionale, e scrisse solo lavori di diritto internazionale. E da qui viene fuori questo libro del 50 che si intitola Il Nomos della Terra, ed è un libro molto interessante. Intanto, cos'è Nomos? Cosa si definisce per Nomos? Per Nomos, secondo Schmitt, è da un lato Ordnung in tedesco, Nomos in greco è ovviamente legge, convenzione, norma e così via, e invece prendendolo nel suo significato originario, collegandolo, no, alla sua origine, cioè quando è nato concretamente, quando si parla anche di, attraverso la sofistica di nomos e di natura e nomos eccetera, egli riporta l'origine di nomos alla spartizione della terra, al tagliare pezzi di terra che poi vengono distribuiti. Quindi il nomos comprende in sé, in tedesco, due parole: un ordnung, cioè un ordinamento, cioè un ordine anche legale, e un ortum, cioè un luogo fisico, una terra. Ecco, la sua critica contro il liberalismo sta proprio nel fatto che per il liberalismo il nomos è la semplice legge che perde la concretezza degli spazi che sono delimitati, degli spazi che vengono delimitati e che sono delimitati nel corso della storia. Se il nomos è qualcosa di molto concreto e anche molto contingente e che cambia storicamente e quindi non ha niente di universale, non ha niente di necessario. E anche in questo caso contro tutte le teorie liberali che si presentano come universalistiche e necessarie, perché dice, per esempio, nel liberalismo il principio di uguaglianza può essere stravolto. La necessità della storia, l'esito finale di una storia può essere accidentale, insomma non esiste una universalità. Ecco, il Nomos della Terra è un testo che peraltro fa anche una storia del Nomos, ed è una storia che riguarda il Nomos europeo contro gli americani in particolare, ma contro il concetto di Occidente, perché il concetto di Occidente, dice, non fa parte del diritto europeo, della storia europea. Il concetto di Occidente è un concetto che deriva dalla dottrina di Monroe americana nel 1823, in funzione di noi americani contro gli europei, in quel caso gli spagnoli, i portoghesi e così via, no? E dice, noi americani siamo l'Occidente e l'Oriente era l'Europa. Poi questo Occidente, per esempio nella Seconda Guerra Mondiale, si è spostato sempre verso la Russia, no? Sempre di più ha conglobato l'Europa, però quando è nato il concetto di Occidente, che è un concetto americano, era contro l'Europa, perché dice Schmitt che l'Occidente est-ovest non ha orientamento, l'orientamento è nord-sud, ma est-ovest non dà orientamento, e se non c'è orientamento tutto è possibile. Adesso vediamo in che maniera, no? C'è tutta una parte in questo libro sul nome della terra che si chiama Ius Publicum Europeo, che è molto interessante e racconta la storia del diritto pubblico europeo a seconda di date, comincia con 1492 e finisce per l'appunto con la fine della guerra. Con la fine della guerra, 1942, comprende poi il 1648 con le guerre di religione, poi attraverso il 1713 Utrecht, 1885 che è il congresso di Berlino quando l'Africa viene spartita, e poi nel 1919 con Versailles e poi con la guerra del 43-45 il diritto pubblico europeo praticamente finisce. C'è questo, cosa succede? Nel 1492 c'è la scoperta dell'America, e nascono, insomma, con la scoperta dei nuovi mondi, nasce la teoria razionale del diritto pubblico con Grozio. E poi qui c'è una concezione medievale del diritto, nel senso che la spartizione della terra, le terre, vengono concesse dal sovrano universale che è la Chiesa. Poi invece più avanti, col trattato di Cateau-Cambrésis, sono gli stati, la Spagna e la Francia, che non chiedono più niente al Papa, si spartiscono la terra. 1648 nasce il vero ordine europeo. E il fatto è che qui che esiste l'Europa, 1648 è la fine delle guerre di religione, esiste lo Stato in quanto Stato, e lo Stato è solo in Europa ed è un ordine moderno, e l'Europa è l'insieme di tanti Stati. Di tanti stati che hanno i loro eserciti e che si possono fare delle guerre giuste, giuste nel senso procedurale della parola, non nel senso della motivazione giusta. Finisco, Poi c'è anche l'Inghilterra, che è uno stato a partire però dalla Elisabetta, all'epoca di Elisabetta e di Shakespeare, e però l'Inghilterra ha un'esistenza marittima e ha una politica diversa rispetto al continente, perché la politica dell'Inghilterra si gioca sui mari, si gioca sul mare, ed è lo spazio marittimo il simbolo di dismisura, di nave, di individualismo, mentre lo spazio europeo, l'ordine europeo, la terra, ha a che fare con il limite, con la casa, con l'agricoltura. E non è un caso, peraltro, che sia il nazismo che il fascismo si richiamino molto alla terra, il suolo, il sangue, ma anche ai contadini e così. Ecco, poi quindi c'è una specie di conflitto fra terra e mare, come fra limitato e illimitato, però c'è anche un'unione tra l'Europa e l'Inghilterra insieme contro, no, che costituiscono uno spazio, lo spazio europeo contro il resto del mondo. La politica delimita gli spazi, lo spazio è la potenza europea al di là del quale c'è la libertà, cioè gli spazi liberi, gli spazi che sono liberi nel senso di conquistabili, nel senso che fuori d'Europa non ci sono stati, ma c'è una terra che può essere come diritto di conquista. E quindi nomos significa che le cose in Europa vanno in una certa maniera e fuori d'Europa vanno in un'altra maniera. Lo Stato moderno, cioè, è uno Stato, un ordine reale che funziona, no? Per uno scopo principale, che è quello di conquistare il resto del mondo. Ecco che il nomos come ius europeo, per esempio nel XIX secolo, è il colonialismo. Ecco, ovviamente lui non vede nella Germania di Hitler, no, che Hitler fa dentro Europa quello che gli europei hanno fatto fuori d'Europa, ecco, questo non lo vede, però vede il nemico negli americani, perché sono gli americani che hanno trasformato lo ius europeo, hanno trasformato lo ius europeo quando hanno introdotto questo concetto di Occidente, quando hanno imposto un ordine che non è più politico ma economico, e dice: a Versailles e nella società dell'alienazione non ci sono politicamente, ma sono dappertutto economicamente. E quindi c'è questa ipocrisia e questa ambiguità degli Stati Uniti d'America, che da un lato, no, perseguono una politica isolazionistica dal punto di vista politico, non vogliono intromettersi in Europa, d'altro lato, no, mandano i loro emissari americani, economici e non soltanto economici, e consulenti anche giuridici, eccetera. Ecco, l'America per Smith, e adesso ho finito, è il disordine, è illimitato, perché è portatore di uno spazio grande che non ha, cioè che è spazio di conquista, ma per gli americani. Se poi aggiungiamo il capitalismo come disordine, la tecnica come disordine, ecco, con le due guerre, a partire dalla prima ma alla fine della seconda, ecco, lo ius europeo è terminato, perché non c'è più un nomos, non c'è più uno spazio, no? In cui gli stati sono riconoscibili. In un grande spazio dove tutto è stato non c'è neanche uno stato, cioè, perché nomos significa limite. Ecco, io avrei finito, scusate, ho fatto più tardi, assaltando delle cose.
Le ultime cose che lei diceva sono, possono essere benissimo lette a quel libro, no? Evidentemente non so come ci sia arrivato, come lei diceva, però evidentemente la colpa del segno era di diciamo così, di qualche cosa che voleva dire. Però mi sembra una cosa che da come lei è partita dal ragionamento, il gioco delle conclusioni, la cosa non è che fa bisogno, non lei. Ma da quando riguarda la questione di come è arrivato alle conclusioni, mi sembrava che all'inizio non era nel senso che evidentemente il potere, che è tutto l'argomento che gira attorno al suo ragionamento, cosa vuol dire? Che l'ultima non c'è più potere, in quanto si disintegra, c'è uno solo, ma evidentemente non è in grado di, è come l'impero romano che si è spaziato perché era troppo potere, non è in grado di sbagliare, no? Però il potere evidentemente è una cosa che non riesce, per quanto diventa grande, quando si conferma, non fa quello che dovrebbe. Allora il problema è di capire. Sul discorso di carattere teologico, no? Che lei diceva sul passato, di quanto lui è un cattolico, no? Quando dice in un certo momento il re in terra, no, il sovrano ha una caratteristica divina. Ma però il divino, a questo punto di vista qua, è il sopra del potere, in quanto una cosa. Come fa il sovrano a somigliare a un potere che è temporaneo, se è temporaneo, rispetto a un potere assoluto che è il Dio? E come fa a questo punto le due cose essere messe insieme, se in un certo momento quel Dio rimane sempre, secondo, no, la teologia, e il potere non è in grado di gestire il mondo? Allora cosa vuol dire? C'è un'incongruenza fra una teologia che non guarda la realtà e un potere che evidentemente è troppo umano perché prende e sostituisce qualche cosa di assoluto, ma di assoluto non è.
Allora questa analogia fra diritto, politica e etologia, lui la vede nel fatto che il sovrano, se è sovrano, è come Dio che è sovrano, no? E semplicemente, anche se il sovrano è un monarca, no, o chi sia, deve avere questa possibilità decisionale, no, che non può essere limitata da nessun tipo di norma. E come Dio fa e disfa, anche il sovrano fa e disfa. Questa è l'unica analogia, oltre il testo, la scrittura.
Non vuol dire che si sostituisce a Dio,
no? No, ma cioè Dio è Dio, semplicemente non è che si sostituisca a Dio, è un sovrano che governa il mondo come Dio, non si sostituisce. Cioè, ma sono i due piani, il piano della religione, il piano teologico e il piano politico, e si assomigliano, sono analoghi. E l'idea di Schmitt, se ho capito bene, è che se no così non è, è sempre così, anche se formalmente non è così, e che è meglio che sia anche formalmente così, un sovrano che decide, che l'apparenza di centri, no, diversi di decisione, che creano solo confusione, quando invece poi di fatto c'è sempre un potere che comanda. Ecco, quello che ho capito io è questo. E credo di aver capito, siccome io ho cominciato a studiarlo e ho visto e dicevo, ma sto qua sei nazista, ma sto qua, insomma, ecco, e mi chiedevo com'è che piace tanto a sinistra. E piace tanto a sinistra, è stato letto tanto a sinistra, proprio perché è un, come dire, è un critico in qualche maniera dell'ideologia, della falsa coscienza, poi in maniera particolare americana, liberale democratica americana. Ecco, in questo senso gli americani che hanno concezioni universalistiche umanitarie, no? E si nascondono dietro concezioni universalistiche umanitarie per fare nefandezze. Mentre lui dice la guerra è una nefandezza, questo sì, no? Ma la politica è, ha presente la guerra, che se io lo riconosco, se riconosco che la politica e la guerra, cioè, coincidono, la faccio secondo regole giuridiche, cioè fra stati che si riconoscono, fra stati che sono nemici e uno vince, uno perde e sono uguali, nessuno è sopra l'altro, nessuno parla in nome di valori universali o di amicizie o di morale di questo genere, semplicemente si parla in nome di se stessi. Ogni Stato protegge se stesso e ha il dovere di mantenere la propria sovranità. Ecco, io questo ho capito, e ho capito che se non si tiene fermo il linguaggio della politica come linguaggio di una guerra giusta dal punto di vista procedurale, non per motivazione giusta, giusta dal punto di vista di stati che si riconoscono, quindi fra uguali, ecco, se non è questo sarà semplicemente una guerra dove l'altro non è più un uguale a te, non è più il tuo nemico, ma è che cos'è? Eh? È il perdente, è qualcuno che va sterminato e non si sa, è uno, ecco, capito, non, da questo punto di vista Schmitt secondo me, cioè, ha visto i cambiamenti, no, del modo di fare guerra, ha visto i cambiamenti del linguaggio, di un linguaggio che è un linguaggio che si ammanta di moralismo, quando poi in realtà il potere è quello che è, non è santi. Il potere è potere, significa potere.
E allora è un continuo stato di eccezione? È un continuo stato di eccezione?
È un continuo stato di guerra.
Ma la guerra sospende la democrazia, perché in guerra si sospende le leggi del potere, si sospende, se no che senso? La legge non ha più la sua funzione, ma il sovrano prende il posto della legge, come lui conviene fare, lo stato di decisione.
Posso dire una cosa?
Sì.
Non è vero che poi lui sia molto diverso da quello che critica il comunitarismo e del discorso che c'è nell'Occidente, perché pensiamoci bene, entrambi sono due pensieri antropocentrici, cioè il nomos al quale fa riferimento il nostro Schmitt non è altro che il concetto di rivale. Rivale da dove deriva? Che c'è un fiume che divide le rive, no? E quindi ha una concezione ancora del territorio che deriva da terra, sì, e sì, non da terra. Ed è molto interessante, perché ha ragione lui. Tutto l'Occidente, ma anche tutta l'Europa, sempre considerate, ricordate Mosta, che cosa c'entra a battere quel ponte a Mosta dove passano anche i Carabagli? Perché era un discorso simbolico di unire i rivali. Allora non c'è nessuna differenza tra il nomos di Smith e quello è l'atteggiamento degli Stati Uniti, perché tutti e due sono antropocentrici. Qual è la differenza invece che sta venendo fuori rispetto all'America Latina? Andatevi a vedere il Buenos Aires, che hanno cominciato la Bolivia a dare diritti alla natura. Allora voi direte, ma la natura non è un soggetto giuridico, non ce le chiederà mai questi diritti. Allora, se ragionate così, e qui manca tutto il nuovo diritto, non darete mai diritti neanche ai bambini, perché le chiederà neanche ai malati d'Alzheimer, neanche agli handicappati. Allora c'è Reagan, scusate, non confondere con Reagan, si scrive solo Reagan, che dice che ci sono dei portatori di diritti attivi e dei passivi di diritti. Allora questa è la novità del diritto, secondo me. L'altra cosa poi interessante invece in nostro Smith, che purtroppo non ha mai studiato il potere a Venezia. Allora, il potere a Venezia è un potere antico, perché secondo la tradizione filosofica classica i poteri sono tre: c'è la dittatura, il tiranno, c'è l'oligarchia e c'è la democrazia. A Venezia ci sono tutti e tre, perché c'è il doge, il consiglio dei dieci e ci sono i nobili. Naturalmente la democrazia non è estesa, perché non fare un discorso, però dobbiamo vedere come uno Stato che dura mille anni, se il mito lo studiava meglio. E quindi che cosa vuol dire? Che non è vero che ci sia una decisione che derivi sempre da uno stato di eccezione, c'è un processo decisionale che è molto interessante nella Serenissima, che andrebbe studiato meglio, dove alla fine è vero che uno prende una decisione, ma prima di prendere la decisione si consulta col Consiglio dei Dieci, che a sua volta è stato eletto come storia dalla democrazia oligarchica, che si può estendere. E quindi voi vedete che questo Smith a me preoccupa che sia molto amato dalla sinistra, perché appunto, siccome si dice che non esiste più destra e sinistra, vorrei sapere dove sta andando la sinistra.
È molto amato anche dalla destra.
Logico, perché quello che mi preoccupa
anche la centro-destra.
Comunque, per quanto mi riguarda il discorso biblico del re, perché c'è il discorso biblico di Melchizedek, che è re e sacerdote. Andiamo indietro, tutti i reali erano incoronati proprio perché aveva, diciamo, come si può dire, era stato fatto da parte, diciamo, dello spirito.
Sì, sì.
Ma non era che lui diventava onnipotente, aveva preso, era stato indicato per la divinità.